Questa mattina, brevemente, prima di passare alla presentazione di Vittoria Terravecchia, abbiamo questa gioia di questa presentazione al Signore, e vogliamo meditare qualcosa nella parola di Dio. Voi sapete, Gesù in un momento del suo permanere su questa terra cominciò a parlare degli ultimi tempi, cominciò a parlare della fine dei tempi, della fine del mondo e nel parlare espresse delle profezie molto forti che stanno cominciando ad avverarsi, e soprattutto quello su cui ci fermeremo questa mattina brevemente è un monito importante. Vogliamo così leggere nel Vangelo di Luca. Sì, capitolo 17. Lì Gesù comincia a parlare di quello che sarebbe avvenuto alla fine, e prima incomincia dal verso 20 dicendo così: interrogato poi dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro: il regno di Dio non viene in modo da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. Ci fermiamo un attimo su questo preambolo di quella scrittura che mediteremo insieme questa mattina. Chiaramente, nella richiesta che viene fatta a Gesù, cioè della manifestazione di un regno, una promessa meravigliosa che era stata fatta al popolo ebraico, ma in un senso più ampio a tutta l'umanità, sicuramente Gesù risponde in una maniera che oggi deve farci riflettere, cioè che il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi, non è qualche cosa che tante volte può essere colto facilmente nella realtà visibile, ma è qualche cosa di profondo, di interiore, non viene in maniera da attirare gli sguardi, né si potrà dire eccolo qui, eccolo là, quindi non si colloca fondamentalmente in una realtà fisica. E in quel momento Gesù infatti sostiene: ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi. E cosa stava dicendo Gesù con questa affermazione: il regno di Dio è in mezzo a voi? Chi era il regno di Dio in quel momento? Lui stesso, Gesù, il regno di Dio, Gesù, l'armonia di Dio, Gesù, una persona nella quale la manifestazione dell'armonia del regno si manifestava, in quel momento era in mezzo a loro. E poi la cosa più incredibile è che il regno di Dio poi intanto era in mezzo a loro, e Gesù, come regno di Dio in mezzo a loro, non era qualcuno che aveva un laser o qualche cosa di particolare, non aveva qualche cosa che lo distinguesse apparentemente dagli altri, non era chissà chi secondo l'ottica visibile, ma intanto era Dio. E così il regno di Dio sarebbe poi stato non più in mezzo a voi, ma dopo la morte di Cristo il regno di Dio può venire dentro i nostri cuori. E ancora una volta, il regno di Dio nei nostri cuori non è una dimensione che attira molto lo sguardo, non è molto appariscente, non è qualche cosa di sensazionale come spesso oggi tendiamo a descriverlo, ma è qualche cosa di personale, è qualche cosa di particolare ed è qualche cosa appunto che riguarda la presenza di Cristo dentro di te. Lì è il luogo più importante dove abbiamo bisogno di scoprire il regno di Dio. E poi andando avanti, Gesù, dopo aver fatto questo preambolo, ed è importante capirlo, perché tante volte la nostra attrazione, le nostre tentazioni vengono molto da quello che si vede, da quello che si sente, da quello che si percepisce, da quello che ci emoziona, da quello che ci entusiasma, e tante volte siamo catturati così tanto da tutte queste cose che non ci accorgiamo del regno di Dio dentro di noi, non visitiamo il regno di Dio dentro di noi, non beneficiamo del regno di Dio dentro di noi. Continuando, disse pure ai suoi discepoli, verranno giorni in cui desidererete vedere anche un solo dei giorni del Figlio dell'uomo e non lo vedrete. E vi si dirà, eccolo là, eccolo qui, non andate e non li seguite, perché come il lampo che balenando risplende da un'estremità all'altra del cielo, così sarà il Figlio dell'uomo. Ma prima bisogna che gli soffra molte cose e sia respinto da questa generazione. Ancora un'esortazione, attenzione, negli ultimi tempi si dirà sempre quasi il regno di Dio si collegherà a un posto, a un luogo, a una dimensione, mentre ancora una volta ricordiamo che il regno di Dio è dentro di noi. Abbiamo bisogno di scoprirlo, perché se lo scopri in te, cambi. Se invece lo vivi come una dimensione di relazione esterna, magari facendo delle manifestazioni positive, abbiamo avuto una bella manifestazione qualche giorno fa a favore della famiglia, visto che la famiglia è una specie in estinzione, è una cosa che dobbiamo proteggere, dobbiamo veramente creare una protezione per la famiglia, e lì siamo stati insieme dal punto di vista cattolici, evangelici, a difesa della famiglia, abbiamo avuto un corteo, siamo andati all'assemblea regionale, abbiamo avuto modo di avere contatto con una decina di deputati regionali, eccetera, eccetera, ma al di là di questa manifestazione, se noi possiamo manifestare e dire a favore della famiglia non deve estinguersi, dobbiamo veramente parlare perché anche l'istituzione possa occuparsi da tutti i punti di vista, non ultimo quello fiscale della famiglia, se noi facciamo scioperi, dimostrazioni, marce, però poi non scopriamo il regno di Dio dentro di noi, la famiglia ce la pizziamo, nel senso che i primi a risentire di un trauma saremo noi, perché magari abbiamo partecipato a qualche cosa che riguarda un luogo comune famiglia, a pro della famiglia, qua, però se non scopriamo la pace, l'amore, la giustizia del regno di Dio dentro di noi, la famiglia la perderemo pure noi per incompatibilità di carattere, per tensione, per difficoltà. E oggi sapete che un matrimonio su tre purtroppo fallisce, e questa è una statistica che crescerà ancora. Non so come può essere peggio di così, però purtroppo perché? Perché ancora una volta si cercano luoghi comuni e non si cerca la risorsa della pace, dell'amore, della gioia che ci permette di affrontare, di vincere ogni difficoltà. E poi conclude, e vado al centro del messaggio per questa mattina, anche se queste premesse sono importanti, come avvenne ai giorni di Noè, disse Gesù, così pure avverrà ai giorni del Figlio dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, qua non c'è messo si divorziava, si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece perire tutti. Similmente come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, mamma mia, in questo verbo comprare c'è, mamma mia, c'è un sacco di coinvolgimento di tutto il genere umano, e non sto parlando dello shopping compulsivo semplicemente, cioè di quella tendenza che per forza dobbiamo comprare qualcosa se no ci sentiamo mancanti e carenti, ma tutto tutto il sistema in cui viviamo è basato sul comprare. Ci si compra persino la carica politica, ci si compra tutto il potere dei soldi, si comprava, si vendeva, commercio, si piantava, nel senso si investiva, non solo certamente nel gergo normale piantare e mettere un seme e sperare che spunti una pianta, nel gergo diciamo così economico piantare significa investire, comprare azioni destra e sinistra sperando che poi non vengano crack come quelli della Parmalat o altre cose del genere che poi distruggono tutto quello che hai investito e hai piantato. Si costruiva, ecco, allora ancora non c'erano limitazioni nelle leggi della edificabilità, costruzione, e poi, ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece perire tutti. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il Figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi sarà sulla terrazza e avrà le sue cose in casa non scenda a prenderle. Così pure chi sarà nei campi non torni indietro. Ricordatevi, ed è questo che ho sentito forte per questa mattina, ricordatevi della moglie di Lot. Chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la preserverà. Gesù parla di questa parte finale della rivelazione e in qualche modo fa capire con questi due esempi così fondamentali come quello della arca di Noè e del diluvio che distrugge tutta l'umanità e come quello invece della distruzione di Sodoma e Gomorra, quindi una distruzione limitata semplicemente a un luogo, fa capire che tante volte ci sono dei tempi in cui si può fare un sacco di cose, anche legittime, belle, buone, utili, prendere moglie, andare a marito, piantare, comprare, vendere, eccetera, eccetera, però poi c'è, come a dire, la fine. E quando dico c'è la fine, non stiamo parlando necessariamente della fine del mondo, e questa è la fine finale, così possiamo dire, ma c'è la fine della nostra vita. Noi non sappiamo, oggi da un momento all'altro il nostro equilibrio è precario, basta che un piccolo embolo se ne va qua e finiamo, basta che veniamo colpiti in un incidente e finisce la vita. C'è una dimensione di fine del film, che noi non sappiamo quando avverrà, sappiamo che avverrà per tutti alla fine, ma nella nostra vita personale c'è anche una fine. E l'esortazione forte che questa mattina lo Spirito Santo vuole darci è quella di ricordare un attimo questa figura della moglie di Lot, ed è una figura particolare perché sapete bene, chi non la sa, in tre minuti proprio descrivo la storia. Lot in qualche modo era qualcuno che era andato a abitare in una città particolare come quella di Sodoma e Gomorra, e sicuramente per certi versi era più semplice stare lì, però a un certo punto del livello incredibile della distruttività che si era verificata in quella città, un giudizio di Dio si stava esprimendo, ma il desiderio di Dio era che Lot e la sua famiglia potessero scampare, quindi come a dire chiamati fuori da un luogo che sta per affondare, come chiamati a entrare nell'arca, nel caso di Noè, chiamati realmente ad essere scampati da qualche cosa che si sta abbattendo su un luogo. E voi sapete che loro si attardavano, per cui furono mandati due angeli, poi vi andate a leggere in Genesi tutta la storia, e a un certo punto le indicazioni di questi angeli erano di andare avanti, di non fermarsi e di andare verso la liberazione, di andare verso la libertà che Dio stava loro concedendo. E voi sapete, quando Gesù dice ricordatevi della moglie di Lot, si riferisce a qualcosa di particolare, perché che cosa fece la moglie di Lot? Cominciò ad andare, anche lei faceva parte del gruppo, anche lei era in quella direzione. A un certo punto si voltò indietro. Attenzione, tante volte quando descriviamo questa scena non è che pensiamo che la moglie di Lot fece così e diventò una statua di sale. Noi pensiamo che il problema, come spesso mi trovo tante volte a sottolineare, è che la moglie di Lot se n'era andata fisicamente, ma dentro ancora era rimasta lì. E questa mattina l'esortazione forte che viene per ognuno di noi è quella di comprendere il percorso di libertà a cui Dio ci ha chiamati senza voltarsi indietro, senza rimpiangere come facevano gli israeliani le cipolle dell'Egitto, senza pensare che dietro c'è qualche cosa per cui valga la pena di rimanere. È quello che è importante questa mattina, che la Chiesa è una realtà di persone chiamate fuori. Ekkleso, verbo greco, chiamato fuori. Chiamate fuori da un sistema, chiamate fuori da una logica perversa, chiamate fuori da una perversione, da una distruzione che, anche se ancora non è arrivata al culmine, ma già vediamo gli effetti di chi vive nell'ingiustizia, di chi vive nell'odio, di chi vive nella violenza, già la vita di queste persone è distrutta, ma ammesso che non sia distrutta nel corso di questa vita, chi vive nella iniquità, chi vive nella distruttività, chi vive nell'apparenza, chi vive semplicemente nella dimensione dell'invidia, della gelosia, in tutte le dimensioni che sono alla base dell'essere umano, cioè la concupiscenza degli occhi, della carne e la superbia della vita, alla fine è come se verrà distrutto da queste cose. E Dio ci ha lanciato un salvagente. Dio ha mandato Gesù. Dio ha mandato il suo unigenito figliuolo perché noi possiamo veramente non solo aggrapparci a questo salvagente, ma come abbiamo detto poc'anzi, questo salvagente è venuto dentro di noi. Ed è incredibile sapere che dentro di noi possiamo galleggiare, possiamo veramente non essere risucchiati dalla melma, da tutto il fango da cui Dio ci ha liberati nello Spirito. Il problema è questo, che non si può soltanto galleggiare, ma bisogna cominciare ad andare in una direzione. Come nel caso della situazione del diluvio universale, non c'era una via di mezzo, non c'era una possibilità di dire va bene, noi magari ci prepariamo all'acqua, cerchiamo di trovare qualcosa, no, l'arca era l'unica via di scampo, tipo di Cristo, l'arca di salvezza era l'unica via di scampo. Ancora in Sodoma e Gomorra non c'era una via di mezzo, ma ci costruiamo un rifugio antifuoco, antizolfo, per cui così anche se viene poi questa pioggia di fuoco e di zolfo noi siamo protetti. No, il messaggio era andate, andate, uscite da e andate in quella direzione. Ed è importante questa mattina che comprendiamo questa esortazione forte di Gesù che dice ricordatevi della moglie di Lot. E poi cita quella frase che tante altre volte lui aveva citato, perché chi cercherà di salvare la sua vita la perderà, ma chi la perderà la troverà. Come a dire, cosa cercò di fare la moglie di Lot? Lei in qualche modo, piuttosto che vedere la direzione meravigliosa dove Dio li stava portando, Forse cominciava a pensare, ah, ma guarda, ho lasciato. Forse, ah, ma non ho salutato. Ah, ma forse, ma lì forse stavo meglio, ma lì qui. E come nella fine, che abbiamo anche letto in questi versetti, se uno si trova in un posto, non vada a cercare, come dire la fine, come quando le persone stanno vivendo un terremoto e anziché salvarsi loro, cosa fanno? Dice, ah, aspetta, devo prendere i gioielli. Ah, aspetta, devo prendere... E intanto che prendono tutto, già la casa gli crolla sopra. È incredibile, ma è un'immagine che rende, perché tante volte non comprendiamo che la vita vale più di tutte le cose che abbiamo. E ci sono delle persone oggi come oggi che nel momento in cui succede un cataclisma rimangono distrutte. Perché? Perché anziché salvarsi ritornano indietro, cercano di salvare qualche cosa che per loro è vitale, ma non è la loro vita. Scusate il giro di parole. Cercano di salvare qualcosa su cui hanno caricato i loro affetti. E qua non sto dicendo che cercano di salvare la moglie o il marito, perché questo mi pare anche eroismo, quando uno sta vivendo un cataclisma, un incendio, e si vedono quelle cose in cui uno, anziché salvarsi, prima si assicura che tutti siano usciti. Questo è eroismo, è bello, ma qua stiamo parlando di qualche cosa che non è la vita umana. Ricordatevi della moglie di Lot. Significa che nel momento in cui avete iniziato questo percorso, nel momento in cui state andando come cristiani, come credenti, verso un territorio di libertà, è importante non voltarsi indietro. In un'altra parte della scrittura Gesù stesso aveva detto che chi mette la mano all'aratro e si volta indietro non è adatto al regno di Dio. Cosa significa questa mattina per noi questa esortazione? Significa che abbiamo bisogno di guardare avanti. Abbiamo bisogno di guardare avanti. E dovrebbe essere più facile per chi viene completamente dalla distruzione, perché guardare dietro che significa? Guardare il nulla, il caos. Ma da qualunque punto tu stai venendo fuori, Dio ti dice questa mattina, guarda avanti, guarda all'obiettivo che ti ho messo davanti, guarda, lotta, vai verso questo obiettivo. Perché? Perché se ti volgi indietro, perché se in qualche modo cominci a dimenticarti la direzione dove stai andando, cominci a guardare più quello che stai perdendo che quello che stai realizzando, in qualche modo non diventi una statua di sale, ma ti inaridisci, ti blocchi, perdi lo slancio, perdi la direzione, perdi la capacità di arrivare all'obiettivo e poi magari cominci a pensare che l'obiettivo non ha più valore, mentre l'obiettivo per cui Dio ti ha chiamato ha un grande valore. E questa mattina lo Spirito Santo, vado alla conclusione, questa mattina lo Spirito Santo vuole farti comprendere che l'obiettivo per cui Dio si è rivelato nella tua vita, ti ha chiamato, ha un valore eterno. Lo Spirito Santo vuole farti comprendere che l'obiettivo è degno di essere raggiunto. E io so che tante volte noi ci voltiamo indietro e nel mentre che ci voltiamo di qua, di là, di su, di giù, è come se non vedessimo più quella libertà alla quale Dio ci ha chiamato. E cominciamo a bloccarci di qua, a bloccarci di là, a salarci un po' nelle orecchie, a salarci nelle gambe, a salarci, e cominciamo ad essere bloccati, e anziché correre verso la libertà, non solo non lo facciamo, ma facciamo pure resistenza a chi cerca di tirarci. Immaginate una scena in cui qualcuno, anziché essere subito pronto ad andare verso la salvezza, si ostina. È un altro che cerca di convincerlo, come a dire il marito che sta dicendo andiamo, la casa sta crollando, e la moglie dice no, devo salvare questo e quell'altro, e il marito tira. O altre situazioni, può essere anche il contrario, il marito è messo là al computer, la moglie dice guarda che sta crollando la casa, no aspetta che devo finire questo programma, devo scaricare questa cosa che ancora, dobbiamo scappare. E tante volte magari ce la prendiamo pure con chi sta cercando di tirarci fuori da una situazione che ci distruggerà. Sapete, la correzione che Dio fa nella nostra vita è perché vuole liberarci da trappole incredibili. Anche se tante volte gli diciamo Dio, se mi ami non mi correggere, Lui ci corregge proprio perché ci vuole evitare certe trappole incredibili. E tante volte ci dispiaciamo e ce la prendiamo pure con Dio perché ci corregge. Forse solamente dopo lo capiamo, quando si abbatte la distruzione, quando crolla quella cosa, allora comprendiamo il suggerimento che ci è stato dato. Ci alziamo in piedi. Questa mattina Dio vuole farti comprendere tre cose fondamentali. L'ultima è la più importante. La prima è che ci sarà una fine. E il tuo valore è legato a quanto hai investito nel regno di Dio. Ci sarà un'interruzione. L'altra riguarda il regno di Dio che non viene in maniera da attirare gli sguardi, cioè attento a dove stai cercando quello che vale. Se lo stai cercando solo in quello che si vede, che si compra, che si pianta, dimensione affettiva, e non lo stai cercando in quello che non finirà mai. E ultima cosa, ricordatevi della moglie di Lot. Mentre stai camminando verso la libertà, mentre sei parte di una chiesa locale dove vieni incoraggiato ad andare verso il progetto di Dio, se vuoi realizzare queste cose, non voltarti indietro, non rimpiangere da dove vieni, ma guarda avanti. Questo è il monito che questa mattina lo Spirito ci lascia. E se qualcuno di noi non solo si è guardato dietro, ma ha cominciato pure ad andare dietro, e mentre gli altri continuavano ha cominciato a dire no, ma questa direzione di libertà è troppo difficile, non ci posso arrivare, no, ma non è per me, no, ma gli altri vadano avanti, io rimango dietro. Dio ti sta dicendo, se rimani dietro, rischi molto di più che se rimani dietro con il pagamento dei tuoi debiti. Attenzione, non è bene avere debiti, ma se rimani indietro nella progettualità di Dio, questo ti farà molto più male, questo ti bloccherà, questo ti impedirà, questo ti paralizzerà. E poi quando dovrai fare un salto, perché la corsa di Dio è una corsa ad ostacoli, non so se ve ne siete accorti, quando dovrai fare un salto cercherai di farlo, ma ti accorgerai di essere un po' salato, di essere paralizzato, di essere bloccato. Perché? perché ti sei voltato indietro, perché non hai preso le risorse di Dio, perché non hai preso il carburante di Dio, e quindi quando ci sarà la difficoltà crollerai, non ce la farai e Dio soffrirà un sacco. Perché? Perché lui ti aveva procurato le occasioni per fare rifornimento, per mangiare, per alimentarti spiritualmente, ma tu eri troppo occupato, eri distratto, guardavi indietro, e alla fine quando sarai di fronte all'ostacolo, bam, ci sbatterai contro, anziché di poter volare sull'ostacolo e superarlo miracolosamente. Io vedo tante persone che miracolosamente superano dei test insuperabili umanamente. Ma come lo fanno? Perché sono più forti di noi o perché hanno scoperto di più l'amore e la grazia di Dio? Per cui la sintesi è come se Dio dicesse, concludo, se ti volti indietro, figlia mia, se pensi che non valga più la pena andare avanti, se pensi che non valga più la pena frequentare i culti, leggere la parola di Dio, pregare, andare nella cellula, se pensi che non valga la pena più e cominci a mollare, cominci a voltarti indietro, cominci quasi quasi a dare molto più importanza a tante altre cose che sono marginali e che ti danno un alibi per dire: ah no, ma oggi Signore c'è troppo una bella giornata, non è possibile che io possa sprecare il mio tempo lodando te, cioè non se ne parla. Dio soffre, ma non soffre perché si arrabbia che tu non preghi, ma perché sa che questo non ti fa fare benzina. Ah no, ma questa volta la cellula mi secca andare, ma che... Dio soffre perché... Perché sta segnando tutte le volte che tu partecipi o non partecipi? No, perché ogni occasione che lui ci dà di vivere insieme ci dà forza, ci dà capacità, ci dà motivazione, ci dà spinta per andare fino alla fine. Voglio pregare questa mattina perché possiamo comprendere il pericolo di voltarci indietro e poi rimanere voltati indietro, di distrarci, e non è sbagliato se ci distraiamo un momento, ma la distrazione può diventare un modo di essere, e se tu sei distratto quando vai da qualche parte, come a me succede, mi dimentico pure dove dovevo andare, e alla fine nella mia distrazione esco e dopo un poco dico: ma che cosa dovevo fare? Dove dovevo andare? Allora devo nuovamente focalizzare per capire dove, l'obiettivo. Se ti sei distratto dal tuo percorso cristiano e a un certo punto ti sei ritrovato a camminare senza sapere dove andare, semplicemente sopravvivendo, Dio ti sta dicendo: svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Hai bisogno di svegliarti da questa distrazione, rimettere a fuoco l'obiettivo e capire che se devi arrivare a quell'obiettivo ci sono delle tappe obbligate. Se devo andare a comprare il parmigiano, la grana, la tappa obbligata è il supermercato. Non posso andare in un altro posto se devo comprare quelle cose. E così se tu devi andare verso Dio, le tappe obbligate sono la comunione fraterna, la preghiera, la lettura della parola, la cellula. Tutte le occasioni che Dio ha preparato sono tappe obbligate, perché se no non ci arriverai. E abbiamo bisogno di capirlo. E voglio pregare per questo. Signore, grazie perché tu hai dato una speranza a quella distruzione che poteva essere semplicemente la fine della nostra vita, ma che in ogni caso sarebbe stato la fine della vita su questo pianeta, col ritorno glorioso del tuo figliuolo Gesù. Grazie perché tu hai mandato il tuo figliolo Gesù per darci una prospettiva eterna. Grazie che chi ha ricevuto Lui non morirà mai. Ma ancora questa mattina vogliamo raccogliere questo monito e vogliamo ricordarci della moglie di Lot, e non per giudicarla, non per dire ma che stupida che è stata, ma semplicemente per guardare le nostre vite e comprendere se stiamo dirigendoci avanti, se stiamo approfittando delle occasioni, se stiamo cercando gli obiettivi che tu ci hai messo davanti. E io ti chiedo per ognuno di questi miei fratelli che possa rinascere forte, forte lo stimolo per raggiungere gli obiettivi che hai messo davanti a loro nella loro vita, obiettivi spirituali, obiettivi che in maniera tante volte fatalistica o peggio ancora distrazioni e cose varie hanno impedito di vedere. Ma questa mattina, Signore, diventino nuovamente chiari tutti gli obiettivi spirituali che hai messo davanti ai miei fratelli, alle mie sorelle, le chiamate, le vocazioni, i ministeri, quello a cui li hai chiamati, Signore, e che tante volte è stato bloccato da circostanze, difficoltà, distrazioni, voltarsi indietro. Che questo giorno ci possa essere forte nuovamente il fuoco nel dire: andremo fino in fondo con te, Signore. Sì, Signore, dai uno slancio nuovo perché nessuno possa distrarsi, voltarsi, tornare indietro, rimanere bloccato nel tuo progetto. Padre, te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica.